podcast di Pasticceria Internazionale. Interviste, ricette, libri, cultura. Una sola passione, la pasticceria internazionale. Benvenuti a una nuova chiacchierata per il podcast di Pasticceria Internazionale. Oggi siamo con Marco De Idda, il campione italiano di pasticceria 2024. Benvenuto Marco.
Grazie Livia, grazie per questo invito.
Allora, nel nostro podcast noi ci divertiamo a chiacchierare con persone che adesso si dice influencer, ma invece in questo caso veramente influenti, perché tu appunto a gennaio 2024 al SIGEP di Rimini hai conquistato l'immagine, il ruolo, lo scettro di campione italiano di pasticceria. Iniziamo da lì, poi ci racconti anche chi sei tu. Come sei arrivato a questo ambitissimo riconoscimento?
Allora, dovremmo partire un po' indietro nel tempo, perché in realtà io sono sempre stato appassionato delle competizioni, perché le trovo un ottimo modo per mettersi in gioco, ma soprattutto anche per crescere. Quindi si parte sempre magari da un punto A e poi a prescindere dal risultato si arriva a un punto B dove comunque le tue capacità sono sicuramente migliorate rispetto all'inizio. Per quanto riguarda il campionato italiano, diciamo che è stata una decisione che ho preso in quanto io prima di fare questa competizione avevo partecipato alle selezioni per la Coupe du Monde della Pâtisserie. Ero già consapevole che non ero preparato nel modo corretto, però le ho volute comunque provare a fare, più che altro per capire come funzionava questo tipo di competizione. E quello ti posso dire che mi è servito tanto.
Scusa, quindi, Marco, questo qua sì. L'avevi fatto, cos'era, settembre 2023, giusto? Queste
sì,
selezioni. Sì. Era una prova, diciamo così, un tuo modo di
sì,
mettere in gioco.
Sì. Sì, assolutamente, era una prova per. Ma sai, a me piace un attimino anche, come dire, capire e conoscere le cose prima di farle. Quindi, per quanto riguarda appunto le selezioni, come giustamente hai detto tu, le ho utilizzate come prova, come banco di prova, per capire poi cosa appunto un giudice poteva aspettarsi, cosa io dovevo fare, come mi dovevo presentare per cercare di ottenere un risultato positivo. E quindi per venire, come dire, per parlare del campionato italiano, quella è stata un po' la molla che mi ha spinto a partecipare al campionato italiano di pasticceria. Poi da lì ti dico che da luglio ho iniziato ad allenarmi. Inizialmente, i primi mesi, mi allenavo come uscivo dal lavoro, quindi dal pomeriggio fino alla tarda sera, tutti i giorni. E poi l'ultimo mese e mezzo, quindi diciamo da dicembre fino a gennaio, che poi c'è stata la competizione, mi sono fermato completamente dal lavoro, dove appunto mi sono dedicato solamente all'allenamento.
Ecco, tu hai un chiarissimo, lievissimo accento sardo, perché tu sei... Sei cagliaritano.
Sì, sono della Valle d'Aosta. No,
sì,
scherzo.
Infatti.
Sono di Cagliari.
Tu sei di Cagliari, hai 39 anni?
Eh sì.
Ok, e quindi adesso facciamo questo passo indietro di cui stavamo dicendo. L'ultimo anno, il 2023, l'hai trascorso veramente con un obiettivo chiaro. Prima, come sei arrivato invece alla consapevolezza che il tuo mestiere era fare il pasticcere? Quindi raccontaci un po' come,
sì,
come
allora,
sei
guarda,
cresciuto.
Diciamo che in famiglia l'aria di pasticceria si è sempre respirata, in quanto io vengo appunto da mia nonna, che era una, chiamiamola, pasticcera della... dove praticamente si occupava principalmente di pasticceria tradizionale sarda, ti parlo di tantissimi anni fa. Poi mia madre, diciamo, non si è più occupata appunto come dire, di seguire le orme e ha saltato una generazione e ha preso a me. E da lì poi
E
ho
tu sei
iniziato a
cresciuto
lavorare in
accanto a
vari.
lei, a tua nonna?
Come?
Tu sei cresciuto accanto a tua nonna?
Sì, ci sono cresciuto e appunto. Diciamo che lei era già grande quando io ero piccolo, perché avevamo tanti anni di differenza con mia nonna, però io sentivo sempre parlare, soprattutto dei racconti che faceva mia madre, delle tantissime persone che facevano tantissimi chilometri per andare appunto ad acquistare i dolci che preparava.
Che bello. E quindi tu sei ancora oggi un cultore della tradizione dolciaria sarda?
Beh, io sono nato come pasticcere con la pasticceria tradizionale sarda, quindi di base sono nato così. Poi ho avuto una crescita, nel senso che avevo sempre questa necessità di accrescere le mie competenze, perché non, cioè, sai, una volta quando tu ami il tuo lavoro, non ti accontenti mai di quello che sai. E quindi sei sempre spinto a voler sapere di più, e di conseguenza da lì poi ho fatto varie esperienze in diversi laboratori di pasticceria fino ad arrivare a fare il borsista in Casta Alimenti. Poi da lì ho fatto tantissime altre esperienze. Sono stato a fianco a grandissimi campioni come Emanuele Forcone. Al quale devo tantissimo perché negli anni mi ha trasmesso tantissime competenze e
Ecco, e
quindi
come hai incrociato lo zucchero artistico in tutto questo viaggio?
allora, la storia dello zucchero artistico, ti dico, in realtà è stato un amore un po' intervallato perché io con lo zucchero artistico avevo già vinto una competizione internazionale ad Erfurt, le Olimpiadi, con una PS in zucchero. E la passione, ti dico, mi è nata un po' per caso, in quanto quando io ho iniziato a fare lo zucchero avevo visto, la verità, una sponsorizzazione di un corso sullo zucchero di Davide Malizia. E appunto. Sai, quando tu vedi qualcosa che non riesci a comprendere, ero rimasto affascinato dalle PS in zucchero, in quanto all'epoca non riuscivo a comprendere, come si potessero realizzare delle opere del genere. E allora da lì poi ho iniziato a fare dei corsi, poi ripeto, in Castalimenti, ho fortificato appunto queste competenze anche e soprattutto grazie ad Emanuele, che mi ha trasmesso tantissimo e niente. E poi sono
E
arrivato.
l'amore è rimasto forte, quindi, per quest'arte.
Assolutamente sì.
Quindi il viaggio in Italia è proseguito facendo esperienze un po' ovunque, poi sei tornato nella tua Sardegna?
Sì, attualmente sì, sono rientrato in Sardegna. Diciamo. In questo momento sono in una fase, come dire, un pochino di riflessione, perché vorrei iniziare perché per ora sono dipendente in una pasticceria, però ti dico la verità, mi piacerebbe, iniziare a realizzare qualcosa di mio. Quindi vorrei mettermi in proprio e come dire, iniziare questa nuova avventura.
Certo, e nel mentre stai tenendo corsi di vario genere, sempre in Sardegna?
Sì, attualmente sì, oltre a svolgere la professione, diciamo, in laboratorio, in produzione, quindi mi collaboro anche con diverse realtà del territorio, appunto tra quali delle scuole legate alla regione che si occupano di fare formazione per ragazzi, appunto, per avvicinarli al mondo della pasticceria, collaboro appunto con le associazioni dei cuochi, per fare appunto formazione a loro, ai cuochi, Insomma, diciamo che non rimango fermo.
Diciamo che oltretutto questo 2024 per te è un anno di grandi svolte, di grandi cambiamenti, perché hai conquistato il campionato italiano di pasticceria a SIGEP e grazie a questo sei diventato un volto noto e anche un testimonial della cultura dolciaria italiana attraverso SIGEP e non solo. So che volerai anche in Asia a nome di SIGEP per rappresentare appunto tutto questo Made in Italy. E quindi capisco che c'è tutto un fermento attorno a te. E, oltretutto il tema che tu hai affrontato e sviluppato in questo campionato era proprio viaggio in viaggio verso l'Oriente, era già premonitorio il tema del tuo concorso.
Ma sì, poi guarda, ti vorrei raccontare un aneddoto. Quando durante l'esperienza in cast io sono stato selezionato per la nazionale italiana cuochi come pastry chef e da lì proprio per fare le competizioni legate al mondo della pasticceria nel circuito della cucina. E stranamente durante questa competizione che si chiama Global Pastry Chef Challenge la finale era appunto in Malesia, dove ci siamo classificati al terzo posto in questo campionato mondiale. E quindi un po', diciamo, l'Oriente mi ha sempre un po' chiamato. Adesso,
ecco, perché tu hai scelto questo tema per affrontare il concorso nazionale?
Allora, considera che là ho iniziato a fare una ricerca già da appena si è saputo il tema. Quindi subito proprio una ricerca esagerata su per identificare appunto degli elementi chiave che potessero rappresentare in maniera chiara, anche perché quando tu fai una competizione non puoi parlare con i giudici, quindi le cose che tu presenti devono parlare per te, di conseguenza devono essere dei messaggi molto chiari. E ti dico, non so, ho avuto questa ispirazione di rappresentare l'Asia sotto forma femminile, quindi la mia pièce artistica era la mia visione dell'Asia sotto forma femminile, anche perché appunto Asia è un nome femminile, dove ho preso degli elementi diversi dalle varie zone appunto dell'Oriente, come per esempio l'abito, che rappresentava appunto un kimono di una geisha, mentre il cappello è tipico delle risaie, che se proprio il cappello voluto rappresentare proprio il cappello
sì,
tipico
delle raccoglitrici di riso.
Sì. Mentre tipo, per farti un esempio, i ventagli che ho messo su nella pièce avevano il disegno inciso a laser del dragone, e quest'anno, il 2024, per il calendario cinese, è l'anno del dragone. Quindi, insomma,
ecco, spiegati, sul numero di aprile di pasticceria internazionale c'è l'articolo a te dedicato, c'è anche una ricetta che tu condividi con tutti i lettori e c'è ovviamente la foto della pièce e di quanto tu hai fatto in gara. Quindi chi volesse vedere, ci sono vari modi per ammirare la tua pièce. Il regolamento che cosa chiedeva a livello artistico? Rimaniamo adesso sulla pièce.
Allora, la pièce non doveva superare 1,20 m di altezza e doveva rappresentare appunto, il tema doveva essere in viaggio verso l'Oriente. Poi, per quanto riguarda la mia categoria, io facevo parte appunto dello zucchero, perché volevo presentare una pièce in zucchero, potevo utilizzare, oltre allo zucchero, il pastigliaggio.
Ecco,
poi il resto era
infatti
tutto...
i ventagli su cui tu hai lavorato con il laser erano in pastigliaggio?
Sì, erano in pastigliaggio, e ti dico, anche la tecnica di utilizzare il laser non è tanto utilizzata, in quanto generalmente si utilizza il taglio ad acqua, però io ho messo appunto un sistema per tagliarli senza rovinarli, perché in genere il laser tende a bruciarlo, il pastigliaggio.
Certo, infatti è quello che mi stava interessando. Quindi quali tecniche innovative hai utilizzato per la tua pièce in zucchero?
Beh, allora, sicuramente quella, ti posso dire, la tecnica che mi ha dato più difficoltà di realizzazione è stato il pastigliaggio liquido, cioè quello che mi è servito per fare il busto e il volto, in
Sì.
quanto è una tecnica molto complessa, dove richiede tantissimo tempo per asciugare e ti dico, ho dovuto fare tantissimi test. Per il resto, diciamo, poi la parte prettamente legata allo zucchero, mi sono dedicato tantissimo allo zucchero tirato, perché comunque a livello tecnico è quello che ti dà, se è fatto bene, è quello che ti dà una valutazione maggiore. E quindi ho voluto utilizzare diverse tecniche legate allo zucchero tirato. E poi, vabbè, ho messo a punto una tecnica nuova per quanto riguarda il vestito. In quanto ho fatto un effetto puntinato utilizzando appunto i colori pearlescenti, che è stata una tecnica anche molto apprezzata dai giudici.
Bellissimo, infatti. Infatti, e invece il regolamento riguardo alle ricette da sviluppare, che cosa richiedeva?
Allora, per quanto riguarda invece il regolamento della torta, avevamo l'obbligo dell'utilizzo della pasta sfoglia nella torta e poi la torta doveva essere una torta al cioccolato. Di base, tu dirai, bah, non è una cosa così complessa, però in realtà la sfoglia, è un elemento secco che tu vai a degustare. Ti dico, ti sfasa tantissimo la degustazione con la concezione di una torta moderna classica. Quindi io ho fatto tantissimi test con le frutte abbinate al cioccolato e la sfoglia, però non avevo quell'effetto wow. Era sempre un qualcosa che stonava, a mio avviso. Da lì mi è venuta appunto l'idea, al posto della frutta, di utilizzare appunto una crema allo zabaglione, in quanto lo zabaglione, avendo già un'acidità e avendo una parte alcolica, ti dà quella pulizia che ti dà la frutta, però ha un gusto più rotondo che si sposa bene col cioccolato e con la sfoglia. E quindi, diciamo, questa è stata un po' la differenza, secondo me, anche rispetto alle altre torte, perché generalmente si tende sempre ad utilizzare nella torta come parte acida per sgrassare, no? La degustazione, per aumentare la salivazione, la frutta, mentre io ho utilizzato appunto una crema allo zabaglione, che tra l'altro anche lì ho fatto tantissimi, tantissimi test, in quanto essendo una crema alcolica avevo difficoltà a farla congelare, e quindi per la stratificazione della torta ho dovuto fare vari test anche là.
E oltretutto la sfoglia in una torta, in un entremet moderno è difficile, hai detto proprio bene, è un elemento secco, friabile, croccante. Come mantenerla così? Perché è facile che si ammolli, parlando tecnicamente.
Sì, ma infatti anche là vari tanti test, tante prove, anche perché tu considera che la sfoglia potevi portarla pronta. Quindi tutti, penso tutti, non posso parlare per gli altri, però diciamo per le persone che avevo vicino al box ho visto che l'avevano portata anche loro già pronta. Non credo che qualcuno l'abbia cotta in gara, proprio perché lo potevi fare. Però ti dico, qual è poi il problema? Il problema è la degenerazione. E il mio problema è che venivo dalla Sardegna. Quindi, rispetto a tutti gli altri, avevo pure una giornata sprecata con la nave.
Di
Quindi
umidità,
un giorno in
oltretutto,
meno
assicurata.
per il trasporto. Da
Certo.
lì ho iniziato a fare dei test, anche perché la sfoglia che ho presentato io aveva due tecniche nuove. Una era nella fase di cottura, poi vabbè, anche nella ricettazione ho fatto tantissima ricerca, perché ti dico, all'inizio ho iniziato a fare dei test con le sfoglie francesi, quindi mi sono fatto arrivare qui in Sardegna le farine francesi, proprio per dirti il livello diciamo che
ma
ci vuole,
questo
cioè, di essere ossessionato dalla
è
competizione.
esattamente l'ossessione che porta al risultato.
Sì. E poi da lì l'idea della cottura appunto con due teglie microforate, con spessorate con dei bulloni e delle rondelle per dargli l'altezza di sfogo, però che praticamente ti permetteva di ottenere un risultato perfettamente dritto. Quindi veniva una sfoglia che si apriva perché poteva sfogare fino a un certo punto, poi una volta che toccava, come dire, che raggiungeva il limite tra le due teglie, si bloccava e di conseguenza avevi appunto una sfoglia super regolare. Questa poi ho iniziato a fare i test sulle navi da crociera, perché qua abbiamo la fortuna che qui a Cagliari attracca la costa toscana, e
Ah, quindi,
quindi grazie anche a Riccardo
vabbè.
Bellaera che mi ha dato la possibilità, salivo a bordo ogni martedì per fare i test col taglio ad acqua sulla sfoglia. E poi alla fine, diciamo quella finale, l'ho fatta appunto alla pasticceria di Salderiso, nel suo laboratorio, che mi ha dato appunto questa possibilità. Una volta che avevo già tutti i file, appunto fatti a bordo della Costa Toscana.
Ah, questo è.
Quindi diciamo che anche sulla sfoglia ci ho lavorato parecchio.
E le hai portate fatte comunque in
Le
gara
ho
come hanno
portate
fatto i tuoi
fatte.
colleghi.
Praticamente erano stoccate con dei sali di silice, con un sottovuoto, diciamo, leggerissimo, quindi per non rovinarle. E questo è stato il modo migliore proprio per mantenerle super friabili. Però durante la gara, proprio per dare quella sensazione di sfoglie appena cotte, le ho caramellate durante la gara. Quindi la sfoglia poi si è completamente ripristinata, ed era appunto come appena fatta.
Viene, la sentiamo al palato. E il regolamento cos'altro richiedeva?
Ma in linea di massima il regolamento era legato, oltre a quello che abbiamo già detto, alla pesistica.
Sì.
Quindi la torta, non poteva pesare più di 1,2 kg. Dovevano essere tre torte identiche, in linea di massima doveva essere per 10. Ah, vedi, adesso mi hai fatto ricordare anche un altro particolare. Allora, un'altra cosa che io ho preso in considerazione, che cos'è? Che quando tu vai a tagliare una torta moderna in linea di massima non hai nessuna resistenza nel taglio, di conseguenza ottieni dei tagli perfetti. Però la sfoglia, sappiamo tutti che quando la vai a tagliare, comunque non hai un taglio pulito, no? Perché si tende a rompere in maniera irregolare. Quindi ho pensato bene la parte superiore della torta, dove aveva appunto il decoro di sfoglia, di fare dei petali singoli. In questo modo, quando avrebbero porzionato le fette, ogni fetta avrebbe avuto il suo decoro intatto di sfoglia, senza rovinarsi.
Bellissima, bellissima. Ecco
Sì. Sì,
perché si chiama Fiore d'Oriente la tua ricetta.
perché mi sono ispirato appunto ai disegni orientali per l'estetica.
Bellissima, bellissima. Questo è veramente il frutto di un'ossessione.
Sì.
Dici molto bene. Mamma mia, e quindi tu sei arrivato in gara con il tuo viaggio. Oltretutto, ricordo bene di aver visto il tuo PDF con tutta la presentazione, tutto quanto curata e dettagliato, che è un altro aspetto fondamentale in una gara, essere molto descrittivi in ciò che si fornisce alla giuria.
Sì, ti dico Olivia, se tu hai avuto modo di vedere la brochure, pensa, sempre qua per parlare di ossessione, che siccome non mi piacevano i disegni fatti digitale, ho, come dire, intrappolato un'amica molto brava a disegnare per farmi tutti i disegni a mano, perché mi piacevano molto di più.
E
Quindi tutti i
infatti
disegni che
rendono. rendono benissimo.
sono tutti fatti a mano quei disegni della brochure.
Oh, sono molto belli. Onore anche all'amica, perché dopo tutto le vittorie sono sempre il frutto di un lavoro di squadra, nel vero senso della
Assolutamente,
parola.
assolutamente. Dietro una vittoria ci sono sempre tantissime persone. È impossibile riuscire a fare tutto da soli, ma questo vale, penso, in qualunque sfida si decida di affrontare. Cioè, l'aiuto da parte delle altre persone è fondamentale.
È vero. E senti, adesso tu parlavi di sogni, di metterti in proprio, di grandi progetti, di un momento di svolta e di crescita. Come vedi Marco Deidda nei prossimi anni?
Beh, allora, diciamo che dal punto di vista delle competizioni c'è sempre qualcosa che mi manca, perché cioè, non lo nego che il mio sogno più grande sarebbe appunto quello di partecipare e magari vincere la Coupe du Monde. Quello non posso negarlo.
Gran sogno,
Eh sì,
bellissimo.
sì. Poi, per quanto riguarda il lavoro, avere sempre un'evoluzione, cercare delle strade che mi permettano di poter continuare sempre a crescere e quindi di non fare un lavoro magari ripetitivo, ma di avere la possibilità di fare un lavoro dove posso continuare la mia crescita.
Guarda, ti ringraziamo tantissimo per averci dedicato questo tempo costruttivo e non possiamo che augurarti un ottimo proseguimento. Grazie veramente a Marco Deidda.
Io ringrazio te, Livia, per questa opportunità e ringrazio tutte le persone che ci ascoltano.
Grazie, grazie al campione italiano di pasticceria 2024. Alla prossima.
Grazie.
Grazie da Pasticceria Internazionale.